Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Buongiorno a tutti e bentornati al podcast della Voce di Venezia. Siamo tornati, siamo nuovamente in onda, sempre per parlare di cinema, e questa volta parliamo di un film dei giorni nostri, anzi molto contemporaneo, perché parliamo insieme al nostro compagno solito di viaggio, Tony Marra, di Io Capitano, di Matteo Garrone.
Ciao a tutti, e questa puntata è dedicata a tutti i miei amici che dicono che non vedo film fatti dopo l'anno 2000.
È un'accusa ingiusta, secondo me. No, è che vedo ad esempio cosa posti su Facebook, tu semplicemente non segui le piattaforme online, ma ti vedo ancora fiero con i tuoi DVD e Blu-ray.
Assolutamente.
Allora, Io Capitano, film di Garrone, che tutti e due abbiamo visto. Io ho avuto la fortuna di vedere sia una proiezione normale e una con la presenza del regista che ha parlato prima. E dovrebbe essere il candidato italiano agli Oscar.
Sì, esatto.
Non si sono neanche pronunciati, se non sbaglio.
No, non dovrebbe mancare molto, però.
Allora, cosa ne pensi del film?
Ah, ok, questa cosa qui che hai detto, che hai visto la proiezione con il regista, è molto interessante, perché poi casomai mi saprai dire anche se ha detto quello che lui ha detto del film. Dunque sicuramente ci saremmo fatti delle idee diverse, perché ovviamente l'opera, un regista, un autore dice sempre qualche cosa. Sa della, attraverso il suo film, però a volte non sempre si riesce a cogliere. Allora, a me, io l'ho visto e il film mi è piaciuto molto, e ha dei limiti, cioè indubbiamente ha dei limiti, però quello che i suoi limiti li vedo sul fatto che il tema dell'immigrazione è una cosa molto molto complessa. Vedere tutte le sfaccettature di un fenomeno come l'immigrazione, l'immigrazione irregolare ovviamente, e in un unico film, anche se di un paio d'ore, non è semplicissimo. Dunque, dal mio punto di vista, si è focalizzato su alcune cose mettendo da parte le altre. Comunque il mio giudizio è molto, molto positivo sul film. Non so il tuo.
Allora, secondo me Garrone tecnicamente forse il migliore regista italiano che abbiamo, e dal punto di vista di regia per me è ottimo, e alcune scene mi sono piaciute tantissimo. La pecca che io ho trovato è che, se non ricordo male, si è messi in quattro a scrivere la sceneggiatura, tra cui Ceccherini, e l'ho trovata un po' didascalica, è la pecca che ho trovato nel film. Cioè, tu secondo me, dalla prima scena in poi, riesci a capire cosa sarebbe successo. È molto telefonata.
Sì, è vero, probabilmente sì.
Cioè, tu, ne parlavamo prima per accordare insomma questo episodio, ti dicevo, c'è la scena dove... gli dicono di mettere al sicuro i soldi, la scena successiva rischiano che gli vengano rubati i soldi. Esatto, cioè, esatto. Non lo so, secondo me dal punto di vista lì qualcosa si potevano impegnare un po' di più. Poi, vabbè, le scene girata benissima, la recitazione con tutti gli attori abbastanza trovati sulla strada, perché ad esempio Garrone diceva che li ha proprio cercati, e la massima esperienza che hanno era ad esempio quella di piccole teatranti della zona. Quindi ha ricercato, diciamo, un neorealismo da un certo punto di vista. Però sì, mi ha deluso dal punto di vista di sceneggiatura, benché l'intento allora sia meraviglioso, cioè quello di raccontare.
Sì, questo sì, probabilmente è un po' didascalico, indubbiamente, e che prosegue spedito come se fosse su dei binari, è assolutamente vero. Sì, è vero, anche io ci ho fatto caso su quella emblematica, quella scena dei soldi nel sedere, insomma, si sapeva. Meno male lo segui, però comunque ho notato una cosa che dura 2 ore, io non ho mai visto l'orologio, è veramente scorrevole, cioè lo segui comunque con piacere e Seydou Sarr è veramente bravo. E è un ragazzo molto molto giovane che si è tenuto sulle spalle perché praticamente c'è in tutte le scene e saranno, si possono contare le inquadrature dove non c'è lui e si tiene sulle spalle un intero film di questo tipo. Non è una cosa semplice, veramente bravo bravo bravo. Infatti ha vinto anche il premio Mastroianni a Venezia, ma c'è una prova del genere, speriamo rimanga sempre a questi livelli perché non è facile. E sì, è un probabilmente un po' didascalico, però io secondo me ha calcato il giusto, la mano sul voler far sembrare questi due protagonisti, che Mustafa, Seydou Sarr, che interpreta Seydou, e Mustafa, che è il cugino, e farli sembrare come persone molto simili a noi. Per esempio, ogni volta che succede che questi arrivano con questi barconi, ci sono sempre quelli che dicono: ma questa è un'altra cultura, non c'entrano niente con noi, devono stare a casa loro perché sai. Invece, secondo me, ha voluto mettere un bel punto sul fatto che alla fine questi ragazzi sono ragazzi come noi, che hanno più o meno, al di là della... Questi sono indubbiamente musulmani, perché dunque sono di un'altra religione, però al di là di questo sono ragazzi che hanno gli stessi sogni che hanno i ragazzi di oggi, gli adolescenti di oggi. Lui vorrebbe diventare un musicista e per farlo però lì non può farlo, hanno anche loro gli smartphone, cosa che... No, alcuni forse si devono rendere conto che ormai lo smartphone è qualcosa che non costa più niente e che hanno veramente cani e porci, perché anche questa qui è una cosa che torna: ma hanno tutti quanti lo smartphone, come se fossero gli smartphone di 20 anni fa, che chi ce l'aveva era un ricco, oppure negli anni 90 chi aveva il cellulare era una cosa che non se lo poteva permettere chiunque. Ormai il cellulare veramente gli usati li trovi a 50 euro e niente, niente di che. E su questa cosa poteva anche prendere la via del pietismo, cioè dunque facendo vedere atrocità in mani, e invece no, riesce a essere bilanciato anche in questo. C'è la parte dove quando lo acchiappano e lo portano in questa specie di prigione, gli dicono: o mi ci date il numero di telefono e chiamiamo i vostri genitori e facci mandare 800 dollari, altrimenti li torturiamo, e fa vedere un po' di torture. Però si ferma sempre al momento giusto, le fa vedere, sono anche abbastanza pesanti, però non eccede in questo perché è troppo facile empatizzare per qualcuno che lo stanno spogliando vivo, cioè siamo esseri umani anche noi. Invece riesce a fermarsi, c'è un po' di tutto, nel senso che comunque ci sono persone, dei contropersone, del quale della vita degli altri non gliene frega niente, e è emblematica quanto l'uomo che cade dal furgoncino nel deserto, e quelli manco inchiodano per accoglierlo, lo fanno, dunque sappiamo che sarà destinato a morte, loro dicono semplicemente: gliel'avevamo detto di tenersi stretto. Però incontra anche persone che hanno sempre sono quasi praticamente tutti africani, e mi sembra solo l'unico uno, un solo attore che è naturalizzato francese, però anche lui tunisino. E il 99% comunque sono veramente presi dalla strada. Comunque trovano anche persone che sono disposte a dare una mano, indipendentemente da quello che gli può tornare indietro. Cioè, dunque, fa vedere una parte, tutte e due le parti della le, due, tutte e due le facce della moneta, insomma, da questo punto di vista, senza però andare un po' troppo su da una parte o da un'altra. Ovviamente è un po' didascalico, però ti ripeto, sfila liscio. E io onestamente nella parte finale mi sono anche un po' mi ha molto toccato quando, ricordando anche quello che gli dicono quando partono. Dico: mi raccomando, l'unico modo per non avere guai con la legge è che nel momento che tu ti allontani dalla cabina di pilotaggio. E invece lui alla fine se ne frega, gli dice: io sono io il capitano, da lì il titolo. mi dispiace se faccio qualche spoiler, però comunque il film non è basato sul twist,
Sì,
dunque
esatto.
secondo me si può vedere. Questo c'è un, secondo me lì ha voluto mettere il puntino su un tema che a me piace moltissimo, prendersi le proprie responsabilità. E io sono una persona che è convinta che tutte le persone si devono prendere sempre responsabilità di quello che fanno, nel bene e nel male. E lui lì in quel momento, preso forse dalla gioia che non è morto nessuno in quella traversata, se ne frega di quello che gli hanno detto, probabilmente avrà dei guai, non lo sapremo mai, però dice l'ho fatto io, sono stato io capitano, me ne frega non mi nascondo. Che ho guidato io questo barcone, insomma. È una cosa che a me ha colpito molto. Poi, certo, è una cosa mia, è un tema che è quello delle responsabilità che a me mi colpisce particolarmente. Probabilmente a un altro che non gliene frega niente, questa cosa qui non la prende in considerazione, però, insomma, quello, ovviamente c'è sempre la parte personale quanto si giudica un film.
Per tornare un attimo alla cosa della scelta dei personaggi, altra cosa che ad esempio ha detto e che si nota, vabbè, è che, ed è secondo me un gran punto a favore, è che lui non ha scelto due personaggi che scappano dalla fame, cioè sono due moribondi condannati dalla
Sì,
guerra.
è vero, esatto,
Beh,
anche questo.
lui ha scelto dei personaggi normalissimi che comunque avevano una
Normalissimo.
vita dignitosa dove erano, ma che volevano inseguire un loro sogno e volevano un diritto ad avere una vita migliore, che comunque in
Perché anche
Africa.
quello, anche nella vita ci vogliono anche i sogni, non solo la vita dignitosa. Sarebbe stato anche lì troppo semplice
Esatto.
far vedere una persona che viveva di stenti, trovando il cibo in mezzo all'immondizia, però comunque si capisce, fa capire abbastanza bene che lì sarebbe rimasto, cioè ha una vita dignitosa. E in realtà una persona a un tuo vicino di casa gli andresti a dire: oh, regà, tu devi pensare solo ad avere una vita dignitosa, non rompere le scatole. Non ci verrebbe mai in mente a un italiano di andare a dire: no, no, noi viviamo proprio anche in una società in cui si viene, dicono, devi seguire i tuoi sogni, seguire i tuoi sogni, anche se poi bisogna pure vedere che razza di sogni, perché non è detto che sia un sogno o realizzabile o che abbia un senso, cioè
Esatto.
che tu vuoi diventare un centometrista e poi più sotto i 13-14 secondi a 100 metri non ci vai, probabilmente è inutile, il tuo fisico più di tanto non può fare, dovresti cambiare. Non sempre i sogni sono raggiungibili. Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti di triussiana memoria, e purtroppo io l'ho sempre considerato una gradinata, anche se però io dico bisogna sempre dare il massimo in quello che si vuole fare.
Secondo te è ascrivibile al concetto di film di crescita? Cioè lui alla fine comincia che sì, io voglio scappare, voglio andare, voglio andarmene, poi prende paura, ci ripensa e
Sì,
poi io
indubbiamente.
sono capitano. Cioè è proprio una crescita del personaggio.
È proprio una crescita. Lui probabilmente quando parte non sa nemmeno quello che gli succederà. Poi quando vengono divisi con il cugino, io non voglio rimanere solo, arrestate anche me, dice, arrestate anche me, ma non tanto ma perché non voglio rimanere solo. E sì, indubbiamente c'è la crescita, ma è ovviamente tutti i viaggi sono una crescita, i viaggi sia letterari che filmici, sono una metafora della crescita umana. Anche la vita è un viaggio, in fin dei conti. Banale, però purtroppo è così. O
Secondo
per fortuna.
me il personaggio più bello che incontra in questo viaggio è quello del muratore.
Ah, sì, è vero, secondo me anche. Cioè, sì, effettivamente è vero, anche il muratore. Però alla fine, quello che li compra, alla fine non è anche un cattivo personaggio. Questo personaggio che li compra letteralmente, però gli dice: oh, se state facendo un buon lavoro, se riuscite a farmi questo, vi libero, vi mando via, insomma. Cioè anche lì, vedendo che questi qui comunque lavorano, c'è cioè anche non è lo schiavista che tratta le persone come esseri inferiori o come animali, come si ha la concezione dell'animale come un essere veramente semplicemente utile a noi. Cioè anche lui probabilmente vive la schiavitù come una cosa normale, perché lì esiste ancora la schiavitù in Africa. Non è come una cosa, io sono un uomo e tu non lo sei, è una cosa normale. La vivo perché la conosco, perché c'è intorno a me, però comunque riesco a capire anche il fatto che ti posso anche liberare, insomma. Un personaggio, insomma, che ci sta, insomma, come è interessante anche questa parte qui, insomma.
Come dicevi tu, anch'io le 2 ore sono volate e forse per questo mi sarebbe piaciuto alcuni punti li avesse approfonditi magari un po' di più. Anche lo stesso personaggio lì dello schiavista, forse
Ah
l'avrei
sì,
approfondito un po'.
probabilmente sì, è vero, probabilmente sì. E a volte sembra anche che sia fin troppo fortunato il personaggio, però è anche vero che in un viaggio dove puoi morire in qualsiasi momento, e infatti ci sono persone che muoiono, alla fine solo i fortunati riescono solo quelli particolarmente fortunati. E se fosse stato probabilmente un po' più sfigatello, il film sarebbe finito dopo 20 minuti, insomma.
Sì, poteva cascare dal furgone, finiva.
Poi una cosa che mi ha colpito molto, questa me la stavo dimenticando, è il fatto con il cugino di Seydoux, nella parte finale lo ritrova, però gli hanno sparato la gamba. E lo fa curare da uno che ha forse qualche nozione di medicina, però gli dice: "Guarda, io non posso fare più niente, devo andare in ospedale, altrimenti rischia la gamba, se non addirittura la vita, perché ovviamente dice mi è cancrena, si muove". E lui gli dice: "Ma noi siamo neri", nel senso che loro sono neri, sono subsahariani, dunque sono quel nero, no, nero scuro, non sono tipo i berberi che stanno nell'O. E ha detto: "Qui non li curano negli ospedali", e lì mette anche un punto che purtroppo il razzismo non è semplicemente una cosa che esiste soltanto in Europa, purtroppo il razzismo in diverse sue forme di razzismo esistono anche dove uno non se l'aspetta, cioè uno non ci avrebbe mai pensato a una cosa del genere, in Africa non curano quelli più scuri. Perché invece sono cose che succedono e lì poi trova la forza e allora andiamo in Italia, ci cioè andremo in galera, però almeno rimani vivo, insomma, lì forse si vede anche un po' veramente disperazione, gli dà anche un ultimatum, ha detto massimo 10 giorni, dopodiché non ce la fai più, lui morirà.
Tutti siamo il sud di qualcuno alla fine.
Siamo il
Ognuno di noi è il sud di qualcun altro. Siamo il
Sud
sud
di
di qualcun
qualcun
altro.
altro,
Siamo
sì,
il sud di qualcun
esatto.
altro. E secondo te ce la può fare ad andare all'Oscar?
Guarda, il sistema col quale danno l'Oscar al miglior film in lingua straniera, che poi sarebbe questo il nome, è molto particolare, cioè non ci partecipano tutti. Devi iscriverti a una lista e di tutti i film, ogni nazione può presentare un solo film, dunque di conseguenza già questo sistema alla base è penalizzante per le cinematografie che fanno tanti film. E poi basta che ne hai visti alcuni, solo mi sembra 5 o 6, non mi ricordo, pochi, e per dare il tuo voto. Cioè dunque di tutti quelli che partecipano basta che tu ne vedi un po'. E dipende da come funziona la campagna pubblicitaria, perché funziona così, for your consideration si mandano queste cose qui e questi video un po' a destra e a sinistra, quante persone riusciranno a vederlo, quanti membri dell'Academy. Io non considero l'Oscar un qualcosa di significativo, men che meno quello del miglior film in lingua straniera dal 1986. In quegli anni, quando in Italia si scelse al posto di La messa è finita di Mandate, Notte d'estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico. E io quella cosa lì non cioè, mi è
Questa è
rimasta
finita, per
male.
me era bellissima.
Ma Messa in finita è uno dei migliori film degli anni Ottanta,
Esatto.
uno dei migliori, assolutamente meraviglioso, un film meraviglioso. Cessero probabilmente uno dei più brutti della Bert Mueller, ma semplicemente perché la Bert Mueller era molto molto apprezzata negli Stati Uniti, molto più conosciuta poi, perché ricordiamo è stata la prima donna ad avere la nomination all'Oscar come miglior regia per tanti anni fino a... È stata anche l'unica. E se Pasqualino Sette Bellezze è diventato un film di culto negli Stati Uniti. Anche ha ragione, è un film che a me piace molto. Ma per farti capire in che modo scelgono, per motivi politici, la Bert Mueller era più amata di... Però la differenza tra i due film era abissale, cioè una cosa assurda. È veramente una cosa assurda, un film inguardabile quasi con uno dei capolavori di quel decennio, insomma.
Tra l'altro non so se questo Io Capitano possa piacere agli americani.
Sì, cioè, dal punto di vista cinematografico sono un po' più particolari di quello che noi crediamo. Cioè loro tendono, anche la loro cinematografia è tutta quanta una cinematografia basata sui tre atti. E aristotelico, come infatti li chiamano anche i neo-aristotelici, poi forse parleremo un po' più in un'altra puntata di che cosa si intende, ma non è l'unico modo di concepire una sceneggiatura, una storia. Abbiamo Miyazaki se ne frega di questo tipo di sceneggiature fatti nei classici tre atti e come tanti altri, poi tra parentesi. Però loro il film viene, soprattutto quelli commerciali, vengono esclusivamente fatti in tre atti. E poi, vabbè, loro gli piace associare entertainment, il film bello deve essere entertainment. E non è ovviamente sempre così, con tutto che, dato che producono tanti film, lo fanno da tanti anni, ci sono diverse culture, anche negli Stati Uniti comunque fanno anche tanti, tanti bei film, hanno fatto la storia del cinema, però io vorrei ricordare sempre che non esiste solo il modo americano di concepire e fare film, insomma. Comunque io consiglio, io capitano, assolutamente di vederlo. È vero, è didascalico, però è un bel film, insomma.
Domanda scomoda. In questo momento politico italiano, secondo te l'ha fatto apposta un film del genere? E secondo te era l'unico regista che aveva la libertà di poterlo fare?
Allora, se vuoi, è sicuramente uno dei pochissimi, perché Garrone, insieme con Sorrentino e pochi altri, sono tra i pochi registi che hanno anche un peso internazionale. Escludo ovviamente Bellocchio, che ormai è uno dei grandi vecchi, però veramente sono pochi i grandi registi che sono spendibili all'estero. Dunque è ovvio che abbia un potere non indifferente. Garrone si è permesso anche di rifare ultimamente l'ennesimo Pinocchio, cioè un nome qualsiasi probabilmente gli avrebbero detto: guarda, ne stanno facendo così tanti in questi ultimi anni. No, però comunque lui ha un potere. Ha fatto anche, secondo me, un ottimo film, Garrone, che ha tentato di fare un fantasy italiano che è diversissimo dalla fantasy come di concezione americano-anglosassone, che secondo me è un bel film.
Anche io a me piace tanto, veramente.
A me è piaciuto e lo consiglio anche solo per vedere una cinematografia diversa. E secondo me è un bel film. Secondo me, dunque, da questo punto di vista, sto dicendo un po' troppe volte, secondo me, è un film che difficilmente avrebbe potuto fare un altro regista. Che poi sia proprio nel momento. In questo momento, però, ormai sono anni che si parla di immigrazione. È giusto che prima o poi si facesse un film che ha come focus centrale questo l'argomento. non è che ne sono stati fatti moltissimi, anche a livello europeo, cioè in questi ultimi 20 anni, quanto è diventato, sono andate molto aumentate e se ne sono fatti pochi. Il film, da questo punto di vista, è un film che ci sta, che era ora che se ne parlasse, e se ne parlasse forse anche in questo modo, senza un film privo di veri pietismi.
Sì, decisamente. È un punto a favore è assolutamente quello che non è che si piange addosso,
Esatto, non ci
non cerca
piace
la lacrima facile, diciamo, tra
Esatto, non
l'altro.
cercare, per me questo qui è un grandissimo pregio che va a tranquillamente a far scomparire il problema che è un film in alcuni tratti sicuramente didascalico, insomma. E che cosa ha detto Garrone nella proiezione che hai visto tu, che mi interessa molto
Ma
così?
in realtà ha fatto una breve introduzione proprio prima della proiezione. E niente, come avevo un po' accennato prima, lui ha voluto raccontare il viaggio, proprio diciamo proprio le tappe del viaggio di chi fa questi viaggi, chiamiamoli della speranza. E facendo capire che non è un viaggio che intraprendono solo ed esclusivamente quelli che non arrivano a finire la giornata, non hanno di che vivere, ma è una cosa che coinvolge comunque varie tipologie e categorie di persone. E come avevi notato tu, è quello di raggiungere un proprio sogno. Cioè, anche chi vuole migliorare semplicemente la sua condizione ed è conscio che nel paese in cui vive, in questo caso l'Africa, non lo riuscirà mai a farlo, è ovvio che cerca di raggiungere un paese, una cultura che dal suo punto di vista gli consentirà di migliorarsi. E lui ha viaggiato molto, ha parlato molto con persone che hanno intrapreso questo viaggio per documentarsi e si è fermato molto sulla ricerca dei protagonisti. Cioè lui cercava qualcuno che avesse la faccia, ma l'incoscienza e forse la non preparazione dell'attore consumato. Cioè è stata molto voluta quella di non prendere magari un francese di origini africane che fa film in Francia da 20 anni. Quindi ti dico, purtroppo è stata una breve introduzione e anche dopo il film era già andato via. Sarebbe stato bello un dibattito anche più approfondito, consentendo le domande del pubblico, che non si fanno più. Non ho più beccato un cinema con introduzione del dove gli si possano fare domande.
Dibattito bandito.
Dibattito bandito, io rivoglio il cinema, per quello che non vado più al cineforum, perché non c'è più il dibattito.
Ah, qua dai nei cineforum lo fanno ancora, poi, però forse nei cineforum, non nei cinema grandi, però nei cineforum qua, quelli che ci sono, lo fanno ancora.
Ah, sei fortunato perché qua è
Il
da anni che è
problema è che
sparito.
io sono sfortunato perché non ci posso quasi più andare perché comunque li fanno più che altro sulla fine settimana. Io il fine settimana lavoro e di conseguenza non posso farlo. Ecco, vabbè, comunque io anch'io lo consiglio. Se volete vedere con qualcosa di Garrone che è stato poco visto, ingiustamente, consiglio Il racconto dei racconti perché Gomorra, beh, ormai l'avranno visto un po' tutti quanti e qualcuno avrà anche recuperato, che ne so, tipo L'imbalsamatore. Però Il racconto dei racconti è un film che merita per vedere che si può fare fantasy in tanti modi. Esiste anche un qualcosa di diverso dal fantasy anglosassone, anche perché comunque è preso anche da un'opera italiana. Parliamoci, perché anche noi poco, ma abbiamo anche noi fatto del fantasy letterario. E
A
questo è
proposito
qua.
di fantasy letterario, ti sei agganciato a una cosa che ho visto qualche giorno fa. E e che mi domando da anni, non abbiamo delle trasposizioni di Calvino.
Sì, è vero, non abbiamo trasposizioni di Calvino. E che devi fare? È proprio strana sta cosa.
Mi è venuto in mente che sì, che abbiamo proprio un sacco di fantasy da poter fare, ma non...
Non tantissimo, perché comunque nel Nord Europa se ne è fatto di più, sicuramente. Letterario c'è molto di più. Però sì, effettivamente anche noi, cioè ricordiamoci anche che Cenerentola, molti non lo sanno, ma la più antica favola di Cenerentola, Gatta Cenerentola, è napoletana. Cioè, ne hanno fatto una versione animata qualche anno fa.
Sì, esatto.
Molto interessante, non si è filato nessuno, ovviamente. Però, insomma, il fantasy di un certo spessore si può trovare anche in mezzo a noi. E va bene, io credo di aver detto tutto quanto, spero di aver incuriosito per le persone e averle convinte a vedere il film. E vogliamo dire anche di che cosa parleremo la prossima volta, di una cosa un po' più di nicchia, ma ancora più nuova.
Esatto.
Allora, parleremo di un film auto italiano totalmente autoprodotto tramite il crowdfunding, un film di Svevo Voltrasio, che è uscito in questi giorni in un unico cinema a Roma. E sono molto curioso, e Svevo Voltrasio è uno youtuber che si è fatto conoscere con una web series che si chiamava Ritalla. I Ritalla sono gli italiani che lavorano in Francia, come vengono chiamati, ed è un film che mi mi ha molto incuriosito. Si chiama Gli Ospiti, andrò a vederlo domani in cinema di Roma. Tra parentesi, è riuscito in un solo cinema, ma sono riuscito a trovare un posto solo, tutti gli altri giorni, tutti gli altri spettacoli erano vuoti, e ne parleremo. Già altri youtuber sono riusciti a fare dei film e sono stati sempre con risultati deludenti. Al di là dei Me contro te, che hanno fatto diversi film che hanno avuto successi commerciali, lì sarebbe un altro discorso a parlare, però per esempio anche i Jackal sono riusciti a fare un film, i Jackal che sono straordinari come creatori di corti, e hanno fatto un film brutto. E anche i Nirchiop, che sono un gruppo, un po' di post-adolescenti del sud Italia, che hanno fatto anche che fanno tuttora dei bei corti, però hanno fatto un film brutto. I Pills anche quello lì è stato, diciamo, non solo un flop commerciale, perché questi non credo che nascano per sfondare il botteghino, perché insomma sono quello che sono, però erano brutti film, sostanzialmente brutti film, tutti quanti con in Irchio, poi già con queste tematiche del tempo che passa, gente di 20-30 anni che malinconici, il tempo che passa, quello che facevano, ci avete rotto le scatole. È accettabile negli ottantenni questo approccio nella vita, a 20 anni non rompere le balle. Non è accettabile dal mio punto di vista. Comunque dei film abbastanza mediocri. Speriamo, Svevo Voltrasio ha fatto un film che ha un molto molto interessante anche dal punto di vista della storia della sceneggiatura, che non ha nulla a che vedere con questo approccio. E lui è un bravo youtuber, mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona molto intelligente, ha fatto dei video che io ho condiviso anche sui miei social, nel mio piccolissimo, e dove si fanno dei punti su dove sta il cinema italiano oggi, come ci è arrivato, delle belle analisi, onestamente, molto molto intelligenti.
Sì, ha raccontato in uno degli episodi della cosa assurda che volevano fargli realizzare la sua serie e poi volevano cambiargliela completamente, della sua serie non rimaneva niente, cioè ha raccontato delle cose folli, cioè del mondo della produzione cinematografica italiana. Consiglio assolutamente di recuperarli per gli amanti del cinema, per capire in che stato siamo.
Sì, sono delle belle. Sul suo canale di Svevo Voltrasio ci sono questi, sono tra gli ultimi video, tra parentesi, vi consiglio di dargli un'occhiata. Sono molto veloci, essendo ormai uno youtuber navigato, non si perde in chiacchiere come noi,
Esatto.
che ci incartiamo perché facciamo queste chiacchierate senza una scaletta. Sono fatti bene, concisi e non durano neanche tanto e sono veramente molto molto interessanti. Vabbè.
Allora, con questo messaggio per le nostre del nostro futuro podcast, ci salutiamo e salutiamo Tony e
Ciao a tutti.
ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao.